Ritrovati con gli appuntamenti dei video people curati dalla redazione. Oggi siamo qui per presentare un libro molto bello per ragazzi, però in realtà ha molto da raccontare anche a un audience di persone un po' più grandi che potrebbero colmare delle lacune, imparare delle cose davvero importanti. Il libro si chiama Sfidare il cielo, le 24 partite che hanno fatto la storia ed è pubblicato da Rizzoli. 24 partite di calcio, per l'appunto, alcune più conosciute, altre meno, dal 1872 praticamente ad oggi, e in questi 150 anni sono successe davvero tante cose, nel bene e nel male. Ma perché il calcio, cosa ha da dirci? Questo ce lo racconterà l'autore, che è Marco Cattaneo, che è un giornalista e conduttore di Sky Sport, oltre che autore di libri per ragazzi. Marco, grazie per essere con noi. Ecco, appunto,
Ah,
la
grazie a te Adam,
che ti farei.
grazie a voi dell'invito.
Beh, la prima domanda che ti facciamo per l'appunto è questa, insomma, il calcio che cosa ha da dirci su questi 150 anni?
Da raccontare tantissime cose perché ho scoperto, ne avevo già il sospetto prima e poi ho avuto la conferma, ma ce l'abbiamo anche in questi tempi, no? Così difficili di come siano legati la storia, il mondo nel quale viviamo e lo sport, il calcio. Adesso il campionato è fermo, ci chiediamo quando ripartirà, ma ci chiediamo anche quando ripartiranno, soprattutto quando ripartiranno tante altre cose. E quindi andando avanti nella mia ricerca ho notato, ho scoperto, ho trovato tanti paralleli tra un mondo e l'altro, tra il mondo dello sport e la storia con la S maiuscola. Ci sono delle partite che sono, come dicevi tu, poco conosciute, che però sono inserite in un contesto storico che ho voluto raccontare ai ragazzi, ma giustamente sottolineavi anche, cioè benvengano anche lettori più grandi o più piccoli di ogni età, per ricordare quanto accaduto, soprattutto nel male e poi nel bene, negli ultimi 150 anni di storia. Altre volte erano le partite invece importanti che mi suggerivano invece di raccontare il contesto storico nel quale erano state giocate. Sono partite che si intrecciano alle due guerre mondiali, che si intrecciano all'orrore dell'Olocausto, che si intrecciano al progresso, alle grandi rivoluzioni, al terrorismo italiano, quello internazionale. Tu dicevi partendo dal 1872, perché? Perché la prima partita che si giocò tra due nazionali si disputò proprio in quell'anno tra Inghilterra e Scozia e sono partito da lì nel raccontare l'Europa, cioè da questa sfida tra due nazionali proprio mentre si creavano le nazioni e grandi linee come le conosciamo noi adesso, no? Quindi poco dopo la Breccia di Porta Pia, con la Terza Repubblica Francese, con l'Europa che si stava formando. Allora, partendo da quella gara, andando avanti nel corso di questo secolo e mezzo, ho raccontato la partita di calcio e il contesto storico nella quale veniva giocata.
Parlavi appunto anche di costruzione poi dell'Europa. C'è stato un pericolo in cui il grande sogno europeo è andato piuttosto in frantumi, ed è quello della Seconda Guerra Mondiale. Tu, fra i vari episodi, fra le varie partite, ne racconti una davvero significativa, davvero epica. È da poco avvenuto l'Anschluss, l'annessione dell'Austria da parte della Germania nazista, e c'è una partita che viene organizzata al Prater di Vienna per celebrare questo fatto. Che cosa succede in quella partita? Ricordacelo.
Guarda, la storia è il capitolo che più mi ha commosso, emozionato e mi è piaciuto scrivere. E mi fa piacere che tu mi chieda proprio un racconto su questa partita e su questa storia, perché se dovessi scegliere un passaggio del libro da leggere ai bambini, da raccontare, un estratto da far pubblicare sul giornale, sceglierei questo. Dopo l'Anschluss, la Germania nazista pretende di rivendicare la propria superiorità nei confronti dell'Austria, che è appena stata sottomessa da grande potenza internazionale, trasformata in un'anonima provincia dell'impero tedesco, decide di ribadire, vuole ribadire Hitler, la superiorità anche della nazionale tedesca nel calcio su quella austriaca. Ovviamente non c'è nulla di sportivo, perché i militari nazisti vanno dai giocatori austriaci prima del fischio d'inizio e comunicano che la partita la dovranno perdere. Il sospetto c'era già, anche perché entrati al Prater di Vienna, tutti i tifosi austriaci sventolavano le bandiere con le immagini, i simboli del nazismo. L'unico, insieme al suo compagno, che si rifiuta di fare saluto nazista prima del fischio d'inizio è Matthias Sindelar, detto Cartavelina, il più grande giocatore nella storia del calcio austriaco, ha giocato sia nell'Austria sia nel Rapid Vienna, è considerato, tornando invece a temi più calcistici, uno dei primi falsi nueve della storia del calcio, no? Centravanti che non dava punti di riferimento agli avversari, ma svariava sul fronte offensivo. Ebbene, Sindelar nel primo tempo si trova per tre volte davanti al portiere tedesco e per tre volte ricordando l'imperativo dei militari nazisti che si erano presentati nello spogliatoio prima del fischio d'inizio: prima calcia il pallone sul fondo, poi lo calcia addosso al portiere, poi lascia che sia il difensore a recuperare, quindi l'occasione sfuma. Si va a riposo sullo 0-0, ma quando Sindelar rientra in campo nel corso del secondo tempo, qualcosa, quella era l'Austria del Wunderteam, era un'Austria fortissima, formidabile, forse la più grande potenza calcistica di quegli anni. Sindelar sente qualcosa, perché vedendo tutti i patrioti, connazionali che sventano le bandiere naziste, si ricorda di quando i carri armati sono entrati a Vienna, si ricorda delle donne che sono state portate via con la forza, si ricorda di quello che hanno fatto i bambini. E allora non ci vede più, prende il pallone, salta 3-4 uomini, va dritto verso il portiere avversario e questa volta lo batte, segna il gol dell'1-0. I gerarchi, i militari, le autorità naziste sono impietrite in tribuna, lo saranno ancora di più dopo aver assistito al gol dello 0-2. Ma il momento più toccante, commovente anche nell'essere raccontato, è quando a pochi secondi dalla fine, ormai con la vittoria certa per l'Austria, Sindelar salta tutti i giocatori, salta anche il portiere avversario, ferma il pallone sulla linea di porta. E lì è come se si fosse fermato proprio il tempo. Si gira, cerca con lo sguardo i militari seduti in tribuna, invece che calciare il pallone in porta per il gol del 3-0, lo calcia verso la linea di centrocampo. Poi corre verso quello spicchio di stadio occupato dai soldati e si mette a ballare sotto quel pezzo di stadio. Ebbene, Mattias Sindelar, che nel frattempo avrà rilevato un'attività, una caffetteria da un cittadino ebreo che era stato costretto a cederla, verrà trovato morto nella sua abitazione 50 giorni dopo quella partita, ufficialmente per una stufa difettosa, ma sappiamo tutti che molto probabilmente non è stato così.
Certo. Tra l'altro, in grande, quello che poi più in piccolo, ma insomma comunque importante, sempre avvenne a Firenze tanti anni prima, l'inaugurazione del fascistissimo Stadio Berta, quando fu Bruno Neri anche a rifiutarsi di fare il saluto. E un'altra storia importante di quegli anni ci porta invece in Ucraina. Che cosa succede a Kiev?
Lì, sempre sul fronte bellico, è una storia che molti avranno già ascoltato, visto anche al cinema e in televisione, perché ha ispirato il notissimo film Fuga per la Vittoria con Sylvester Stallone, con Pelé che fa quella rovesciata. E un panettiere, forma, grandissimo appassionato di calcio, scopre in giro per la città il portiere, ex portiere della Dinamo Kiev. Lo riconosce perché questo portiere ha una cicatrice sul volto che si era procurato in una partita di 3-4 anni prima che iniziasse la guerra, e quindi non ha nessun dubbio questo panettiere. Lui è l'ex portiere della Dinamo Kiev. Lo avvicina, gli propone di andare a lavorare nella sua panetteria e di formare, creare una squadra di calcio con tutti gli ex giocatori ucraini che non potevano più circolare liberamente per la città. E cosa succede? Che nel frattempo i soldati nazisti, tedeschi, stavano organizzando dei tornei per passare il tempo tra una battaglia e l'altra e avevano quasi creato un vero e proprio campionato. Questa squadra, che viene chiamata FC Start, partecipa a questo campionato. Nessuno dava una lira a questi che sembravano veramente degli scappati di casa, erano molto provati dalla guerra, dalle difficoltà di quel momento, dalla difficoltà anche di procacciarsi del cibo, erano proprio tutti fuori forma. Eppure il talento calcistico non l'avevano perso. Quindi la prima partita che giocano la vincono addirittura 5-1 contro una formazione tedesca. Anche in questo caso, come nella storia di Sindelar, ovviamente i nazisti non ci stanno a perdere, obbligano gli avversari nella rivincita che si disputa 3 giorni dopo a perdere. Ma quando giocano quella partita in condizioni del tutto ingiuste, nel senso che i tedeschi erano in 22, gli ucraini in 11, i tedeschi avevano uno spogliatoio nel quale cambiarsi, gli ucraini no, l'arbitro addirittura era un tedesco, sugli spalti c'erano dei cecchini nazisti pronti eventualmente a intervenire, quindi le condizioni erano totalmente assurde, impossibili, no? È impossibile pensare che potessero vincere gli ucraini. Invece gli ucraini anche in questo caso si ribellarono alla volontà delle autorità naziste, si ribellarono a una cosa che per loro era ingiusta. Io quando dico sfidare il cielo, che è il titolo del libro, racconto che ovviamente non stiamo parlando soltanto di 90 minuti, di una partita di calcio che si gioca 11 contro 11, ma stiamo parlando di molto di più. Quindi ovviamente l'ingiustizia più grande, l'ingiustizia principale non è quella calcistica, ma l'ingiustizia che il mondo stava vivendo in quegli anni. E quindi si ribellano, e quindi grazie al potere, al talento, alla forza di questi giocatori, la squadra ucraina, l'FC Start, anche in questo caso trova i corridoi giusti, trova la possibilità di andare in gol in più di un'occasione, addirittura vince la partita. E molti di questi giocatori verranno fucilati subito dopo il fischio finale, altri invece raggiunti nella panetteria nella quale lavoravano i giorni successivi e trucidamente giustiziati.
Tu nell'introduzione scrivi una frase molto bella: spesso è stata la storia a cambiare il calcio, a volte è stato il calcio a cambiare la storia, e lo vediamo anche poi negli anni e nei decenni successivi, perché naturalmente la guerra a un certo punto finisce e ci si mette alle spalle un certo tipo di orrore, però rimangono aperte anche molte sfide, molte complessità, e questo libro ci porta in tantissimi momenti, in tantissimi snodi storici fondamentali, ci porta alla risoluzione appunto della drammatica situazione determinata dall'esistenza di un muro a Berlino, si porta a affrontare tematiche che restano vive e attuali come quelle del razzismo soprattutto sugli spalti, c'è l'11 settembre, c'è l'atmosfera di una partita davvero molto particolare, si arriva fino alle ultime nuove lacerazioni come quella della Brexit. Insomma, tanto tantissimo materiale che questo bel libro affronta in una chiave davvero accattivante, rivolta appunto a giovani e non solo a giovani. Una domanda: tu naturalmente nella tua attività quotidiana sei abituato a parlare a lingua ai frequentatori del piccolo schermo attraverso Sky Sport, come ci si cala nel racconto per ragazzi? È un qualcosa che ti viene naturale, richiede una preparazione, un approccio molto diverso? Una domanda appunto di metodo, insomma, come ragazzi?
Soprattutto la differenza principale sta nella scrittura. Da 20 anni sono abituato a scrivere per la televisione, ovviamente. Quando scrivi per la televisione hai le immagini a disposizione, hai le musiche, hai gli effetti audio, insomma è una scrittura diversa che punta molto anche sul timbro, sull'intonazione. E quindi il grande step che ho dovuto fare, ho iniziato un paio d'anni fa a scrivere libri per bambini insieme a Billy Costacurta, stiamo scrivendo una serie di libri per bambini un po' più piccoli, delle elementari, che si chiama Zio Billy, lo step, il salto più grande è stato proprio questo, no? Nel passare da una scrittura televisiva a una scrittura di tipo diverso. Nel tentativo invece di comunicare ai ragazzi sono stato un po' favorito e facilitato dal fatto di avere 3 bimbi e quindi di usare bene o male il linguaggio che utilizzo con loro, anche poi con i lettori dei libri per bambini, e di aver lavorato tanto con i ragazzi, perché io all'inizio della mia esperienza televisiva, quando ancora Sky si chiamava Telepiù, conducevo dei programmi per bambini su Disney Channel. Quindi se ti dicessi la verità ti direi che, e la verità ovviamente te la dico, che in questo momento forse faccio quasi più fatica a parlare agli adulti, perché ormai il racconto della partita di calcio è condito da polemiche, insulti, veleni, e invece girando tanto per le scuole, l'ho fatto parecchio negli ultimi 2 anni, ho trovato veramente l'innocenza che è proprio soltanto dei bambini, no? E quindi quella passione per il calcio che è ancora candida, piena di meraviglia, di incanto e di passione pura. E quindi da questo punto di vista calarmi nella parte e rivolgermi a loro è stato molto semplice.
A questo punto, calcisticamente parlando, mi hai dato un assist. Che cosa prevedi adesso per l'appunto, per il calcio giocato, per il mondo, poi tuo quotidiano e dei tuoi colleghi? Sei ottimista per giugno? Che cosa succederà e quale sarà poi anche, come cambierà anche il racconto del calcio, verosimilmente in assenza anche di tifosi sugli spalti e tante altre situazioni ordinarie?
Guarda, ne parlavo giusto ieri con Matteo Marani, che probabilmente conoscerai, tra l'altro ha scritto, frutto di una ricerca strepitosa, un bellissimo libro su Arpad Weiss, un'altra storia presente nel libro, allenatore del Bologna degli anni 30. E ci chiedevamo come partita che magari si giocherà il 22 di luglio tra 2 squadre già retrocesse, già salve, in uno stadio senza spettatori, tenendo conto poi della situazione dell'emergenza che sta vivendo tutto il paese, quindi dovrebbe al tono del racconto. Lo vedremo, poi magari verrà tutto in maniera naturale, non so se e quando avverrà, perché c'era grande ottimismo nei giorni scorsi, pessimismo in quelli precedenti, oggi mi sembra che sia tornato un po' di pessimismo, quindi come tutti quanti io sono qui in attesa di notizie, poi quando ripartirà il campionato, se ripartirà, sarò pronto a tornare a Milano e non vedo l'ora di tornare a raccontarlo, così come non vedo l'ora che aprano anche di nuovo i cancelli delle scuole e tante attività di chi ha fatto fatica in questi mesi.
Allora, lo ricordo, questo bellissimo libro, Sfidare il cielo, le 24 partite che hanno fatto la storia, pubblicato da Rizzoli, l'autore Marco Cattaneo è stato con noi. Grazie Marco.
Grazie a te, è stato un piacere. Un abbraccio, grazie.